Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
C'è un'accelerazione, sembra evidente, nel tentativo di risolvere o comunque avviare a una soluzione la crisi con la Corea del Nord. La diplomazia americana si è mossa a Pasqua in gran segreto per 3 settimane, praticamente non se ne è saputo nulla, con una missione a Pyongyang dell'attuale candidato segretario di Stato, ma per il momento non ha ancora assunto ruolo perché il Senato non l'ha ancora ratificato, Pompeo. Pompeo è stato, ha incontrato Kim e ha riferito al presidente Trump. Sembra che la strada sia spianata per un vertice a Pyongyang tra Trump e Kim, che sarà preceduto però dal vertice già annunciato, già previsto sulla linea di confine fra le due Coree, tra i due presidenti coreani, Kim, il nordcoreano, e Moon, il sudcoreano, che è poi il vero artefice di questo processo di pace, quello che ha colto l'apertura di Kim in vista delle Olimpiadi invernali nella Corea del Sud, che ha innescato il processo di contatti che ha portato a questa successione di vertici. C'è stata anche la visita di Kim a Pechino, anche questa in gran segreto si è saputa quando Kim era già arrivato a Pechino, e adesso si pensa, si parla, si prospetta una possibile visita del presidente cinese Xi Jinping a Pyongyang prima dell'incontro tra Kim e Trump. Dunque abbiamo un intreccio di incontri, vertice tra Cina e Corea del Nord, vertice tra le due Coree, vertice tra Corea del Nord e Cina, vertice tra Corea del Nord e Stati Uniti. Vuol dire che la diplomazia è in atto, le minacce di guerra che avevano caratterizzato l'inizio dell'anno e tutta l'autunno del 2017 sembrano più lontane, però bisogna vedere per che cosa ci si incontra, qual è il possibile punto di accordo fra i protagonisti di questa maratona diplomatica. L'obiettivo è quello di una denuclearizzazione della penisola coreana, il che implica che Kim, la Corea del Nord, deve rinunciare al suo programma nucleare. Chiederà in cambio, è probabile, aiuti economici, la fine delle sanzioni, riconoscimenti internazionali. Alla fine di questo processo potrebbe anche esserci, ma è un'ipotesi non ancora definita, potrebbe anche esserci l'accordo di pace fra le due Coree, perché nonostante la guerra di Corea sia finita nel 1953, fra le due Coree non c'è ancora la pace, ma c'è soltanto una sorta di armistizio che è, come dire, simbolizzato dalla frontiera più militarizzata del mondo, quella fra le due Coree, nonostante ci sia una fascia demilitarizzata lungo il parallelo che ne segna il confine. In questo intreccio di contatti diplomatici si inserisce anche la visita negli Stati Uniti nelle ultime ore, in queste ore, del premier giapponese Shinzo Abe. È stata proprio la presenza di Abe negli Stati Uniti, in Florida, nella tenuta di Mar-a-Lago, dove lo ha ricevuto Trump, a innescare la fuga di notizie, o comunque la notizia, perché l'ha data Trump personalmente, non è stata una fuga ma un'imprecisione iniziale, a innescare la notizia dell'avvenuto visita di Pompeo a Pyongyang e quindi a rilanciare la diplomazia di pace in Corea. Adesso vedremo quelli che saranno i risultati di tutta questa serie di vertici bilaterali. Prima o poi forse ci sarà anche un incontro corale tra Kim, Moon, i due coreani, Xi e Trump, e magari anche Putin e Abe, secondo quella che è la formazione classica dei colloqui sulla crisi coreana, a 6.
E da un fronte come quello coreano passiamo a quello siriano, dove ancora non si è sciolto completamente il nodo degli ispettori internazionali che andranno a verificare quanto avvenuto a Douma per quanto riguarda l'uso o meno di armi chimiche da parte del governo siriano sulla popolazione. Quali sono le ultime notizie? Con da un lato appunto il discorso sugli ispettori, dall'altro il botta e risposta fra Trump e il governo francese sul rimanere o meno a lungo in Siria.
Sì, mi pare che sulla Siria, dopo il momento del pugno sul tavolo, dell'attacco della notte tra venerdì e sabato e dell'emozione che ne è conseguita nelle 24-36 ore successive, siamo un po' alla melina sul terreno dove gli ispettori dell'OPAC, che è l'organizzazione dell'ONU che si occupa della distruzione degli arsenali chimici, non hanno ancora potuto iniziare il loro lavoro a Douma. Motivi di sicurezza spiegano o asseriscono i lealisti siriani e la polizia militare russa che controlla la situazione. Fatto sta che ogni giorno che passa la possibilità di riscontrare sul terreno prove di quanto accaduto si allontana e inoltre aumentano le possibilità che la scena del delitto sia stata nel frattempo eventualmente alterata. Nelle ultime ore si è parlato anche, fonti russe, fonti lealiste, del rinvenimento di laboratori chimici, laboratori in grado di produrre sostanze chimiche letali sotto il controllo o in aree sotto il controllo dei ribelli ostili al regime del presidente Assad. Va avanti anche la polemica tra Francia e Stati Uniti. Il presidente Macron aveva espresso soddisfazione domenica perché aveva convinto, questa era la sua impressione, il presidente Trump a restare in Siria, mentre Trump pochi giorni prima dell'attacco della scorsa settimana aveva espresso l'intenzione di ritirare al più presto i 2.000 militari americani che ancora si trovano in territorio siriano. E invece Trump gli ha risposto: manco per sogno, noi torniamo a casa, pensateci voi europei a normalizzare la situazione, magari alla ricostruzione. Delusione francese, anche irritazione, ma intanto c'è anche un incidente diplomatico interno all'amministrazione statunitense perché è finita sotto processo in forma figurata l'ambasciatrice, la rappresentante degli USA all'ONU, Nikki Haley, una fedelissima dall'inizio dell'amministrazione di Trump, una che ne esegue le volontà in modo quasi pedissequo. Qual è l'errore di Nikki? Ha annunciato imminenti nuove sanzioni contro la Russia e invece Trump ha detto: non ci penso per il momento, io voglio avere buoni rapporti con la Russia. Qualcuno nell'entourage di Trump alla Casa Bianca ha detto che la Haley si è un po' confusa. La Haley ha replicato a muso duro: se c'è qualcuno di confuso non sono io. Non è chiaro se si riferiva al presidente o ai consiglieri del presidente che l'hanno criticata. Fatto sta che si è creata un po' di maretta tra gli uffici degli Stati Uniti al Palazzo di Vetro e la Casa Bianca, stranamente perché il rapporto tra Nikki Haley e Donald Trump sembrava molto solido.
E quanto abbiamo discusso fino adesso dimostra come l'amministrazione Trump in realtà si trovi ad avere a che fare con la politica internazionale, non quasi esclusivamente, ma comunque per gran parte di quelli che sono appunto i suoi sforzi, laddove invece in campagna elettorale Trump aveva manifestato più volte di volersi rivolgere internamente all'America. Una situazione che è capitata anche ad alcuni suoi predecessori, come i presidenti Bush. E dico questo perché, proprio parlando di Bush padre e Bush figlio, in questi giorni, anzi ieri, è arrivata la notizia della morte di quella che era la First Lady prima e poi la madre del presidente americano, Barbara Bush. Come ha reagito l'America?
C'è molta commozione negli Stati Uniti per la morte di Barbara Bush, morte che non ha colto di sorpresa l'Unione perché si sapeva che Barbara era malata. Tu ne hai ricordato giustamente il doppio ruolo praticamente inedito nella storia americana, bisogna risalire al primo quarto del XIX secolo, per avere un esempio analogo di moglie di presidente e madre di presidente, ma in realtà Barbara Bush, con la sua figura, con i suoi capelli bianchi, in realtà li ha sempre avuti bianchi, li aveva già bianchi quando era la First Lady, era la fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, ma Barbara Bush aveva un po' il ruolo in questo momento di nonna d'America, quindi moglie, madre e anche nonna, nonna d'America, perché era una figura di riferimento familiare, sempre vicina al suo George, il presidente per due mandati, vicepresidente di Ronald Reagan e poi presidente dall'89 all'inizio del 93, e per due mandati all'inizio del XXI secolo, dal 2001 all'inizio del 2009, madre di George W. Bush, il presidente dell'11 settembre, ma anche il presidente dell'attacco all'Afghanistan e dell'invasione dell'Iraq, come George Bush padre era stato il presidente, e in questo hai fatto bene a ricordare i coinvolgimenti di politica estera, della guerra del Golfo, della guerra contro l'Iraq che aveva invaso il Kuwait, liberazione del Kuwait e sconfitta dell'Iraq, senza però arrivare al cambiamento di regime a Baghdad, a quello ci avrebbe pensato il figlio in modo del tutto improvvido. Barbara Bush se n'è andata, aveva una malattia polmonare che non le ha lasciato scampo, aveva 92 anni, accanto a lei c'è stato il marito fino all'ultimo momento, il marito che anche lui accusa negli ultimi anni il peso dell'età, ma ha ancora trovato modo di festeggiare, mi sembra, il suo 90° compleanno lanciandosi col paracadute, quindi conserva una certa vitalità. Il ricordo dell'America è unanime, ci sono state parole per lei di Michelle Obama, al funerale ci andrà Melania Trump, l'attuale First Lady, e non è detto, anzi non ho notizia, che ci sarà il presidente, ma Barbara Bush aveva avuto espressioni prive di considerazione nei confronti di Trump ed era anche rimasta offesa, ferita nella campagna elettorale, perché Trump aveva fatto in campagna elettorale un po' lo zimbello dei suoi discorsi, dei suoi comizi, dell'altro figlio di Barbara, Jeb Bush, ex governatore della Florida, candidato contro Trump, sconfitto da Trump per la nomination repubblicana. Le First Lady in America sono in genere personaggi che godono di una certa simpatia, di una diffusa simpatia popolare. Non è di molto tempo fa la morte di Nancy Reagan, la First Lady di Ronald Reagan, adesso se ne va Barbara Bush, restano in vita, mi sembra, Laura Bush, la moglie di George W. Bush, ovviamente Michelle Obama e ovviamente Melania, che è la First Lady in carica e che è anche la più giovane delle tre.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.